Mercato Vinile su Radio Atlanta Milano.
Allora, sembra veramente di essere tornati indietro di 40 anni, l'atmosfera è quella. 10 marzo 1975, erano le 5 del pomeriggio e a Milano un giradischi iniziava a suonare, insomma, I'm Free degli U, come scrivevo sulla mia pagina Facebook, e un furgone prese a girare per le strade della città di Milano. Insomma, a Milano nasceva la prima radio, come sapete, credo che oggi ne hanno parlato in tanti e davvero tutti hanno raccontato un po' le loro emozioni di quel periodo veramente incredibile. Lo farò anch'io, insomma, portando anche un po' i miei ricordi, perché il 10 marzo appunto è una data memorabile, non solo perché nasce la radio privata in Italia, ma perché in realtà nascono anche i primi DJ, così un po' improvvisati all'inizio. Poi alcuni di questi sono diventati veramente bravissimi, anzi continuano oggi ancora a condurre programmi musicali e di altro genere anche sulle radio appunto di oggi. A tutto venire, il nostro appuntamento che viene onda il martedì alle 19, poi il mercoledì alle 14. Io sono Nino Rosà, un grossissimo ciao a tutti se vi siete messi all'ascolto in questo momento dalla nostra radio, Radio Atlanta Milano, che come vedete nello stile, nella conduzione e nella musica si rifà un po' alle radio degli anni 70, o meglio, ne parleremo anche dopo con il direttore di Radio Atlanta, perché Radio Atlanta nasce proprio grazie alla spinta di questo movimento, no, che si era creato delle radio libere in Italia in quel periodo appunto tra gli anni 70 e gli anni 80. Sarebbe bello davvero raccontare come dire la propria esperienza, anzi sentire anche gli altri DJ che raccontano quella che è stata l'esperienza personale nelle radio di quell'epoca. Di fatto, come dicevo, due fatti significanti che messi insieme cambiarono, ecco, molte cose nell'Italia da allora, no? Perché Radio Milano International cominciò a trasmettere appunto da un giradischi e cominciò a suonare I'm Free degli U. Il furgone trasportava un trasmettitore militare sintonizzato sui 101 in FM, quindi fu davvero una trovata, per evitare ovviamente di essere localizzati dalla polizia postale. 40 anni fa, con Radio Milano International iniziava la storia appunto della radiofonia italiana, e niente sarebbe stato più come prima. Finiva quindi il monopolio Rai nel 1976 e iniziarono le trasmissioni di Telemilano, oggi Canale 5. Nasceva quindi un modo di fare comunicazione, per la prima volta i giovani potevano ascoltare la loro musica, quella che appunto la Rai non passava. Nel 75 la Radio di Stato censurava, infatti, se ricordate, l'importante è finire di mina, che si poteva trovare solo in ascolti notturni su emittenti straniere come appunto Radio Luxembourg. E davvero una storia entusiasmante, che entusiasma ancora molto oggi i DJ dell'epoca, perché è sempre bello ricordare quei momenti e in qualche modo anche farli rivivere, proprio come se fossero ancora attuali, ma perché di fatto lo sono. Insomma, i DJ dell'epoca non tutti sono cambiati, alcuni si sono evoluti nel modo di condurre, altri volutamente e forse anche per natura sono rimasti un pochino gli stessi. Come dicevo, quest'oggi vorrei ricordare in modo particolare la nascita della radio privata a Milano, perché poiché si parla di Radio Milano International, che è stata una delle radio così dove appunto per un periodo della mia vita sono riuscito a trasmettere, ed è un'esperienza che ricordo sempre appunto con grande gioia, devo dire anche con nostalgia. Dunque, l'idea di dar vita ad una radio, di questa radio, fu di due coppie di fratelli milanesi, Angelo e Rino Borra, e Piero e Nino Cozzi. L'età media, come appunto descrive l'autore dell'articolo del Corriere della Sera, era circa 20 anni. Investirono per l'attrezzatura 1.000.000 lire, come studio la camera da letto di Piero Cozzi in via Locatelli 1, dietro appunto Piazza Repubblica a Milano. Nel giro di pochi giorni fu un successo clamoroso. A Milano non si parlava d'altro, ricorda Claudio Cecchetto, all'epoca era un disc jockey al Pantea di Milano, appunto discoteca di via Carducci. A Claudio arrivò a Radio Milano International un mese dopo l'apertura, e nel suo libro In diretta Cecchetto ricorda che in radio ci sarebbe stato anche gratis, e fu così nonostante avessi già un nome nella Milano notturna del tempo, dice. Ma lavorare in radio era come andare in America, c'era uno spirito molto amatoriale, andava in onda chi era presente in quel momento, quindi nessun palinsesto. Il primo brano trasmesso da Cecchetto fu un pezzo che si chiamava Stomping Music, durava 7 minuti, e siccome fui mandato in diretta all'improvviso, ed era così, insomma, mi ricordo anch'io, ho vissuto un po' questa esperienza, dice, quei 7 minuti mi servivano per prendere fiato e per calmarmi. Ricordiamo appunto tutti, non solo Claudio Cecchetto, ma appunto il mitico P3, che poi è passato a Studio 105. Jerry Scotti, che il 14 aprile del 75 ricorda appunto, ecco sì, che intervenne la polizia sigillando il trasmettitore, ma dopo 10 giorni, insomma, per fortuna il pretore così, insomma, ristabilì, ecco, l'ascolto della radio. E Radio Milano International si ascoltava in un raggio, pensate, di 40 chilometri, e tra il 75 e il 76 ai microfoni di 101 arrivarono diversi giovani di belle speranze, tra loro appunto Jerry Scotti, che in realtà si chiamava Virginio Scotti, poi beh, naturalmente Jerry Bruno dei Brutus, che era già famoso all'epoca, ci furono i primi annunci. Jerry Scotti ricorda: il primo programma che io feci a Radio Milano International era il Punta Spilli, piccoli annunci, e poi iniziai anche a trasmettere al mattino. Da lì è nato Jerry Scotti, che ancora oggi la radio, come dice appunto, rimane la mia grande passione. Ricordo ancora il mio primo disco trasmesso, un pezzo di Errol Melvin and the Blue Notes, che piace davvero a tutti. Che dire, poi ancora possiamo ricordare che i jingles di Radio Milano International erano realizzati, pensate, da Mario Lavezzi. Da subito, dice, ho capito, dice Jerry Bruno, che scusate, Gigio D'Ambrosio, che stava succedendo qualcosa che avrebbe trasformato il mondo. Gigi D'Ambrosio oggi continua a fare radio, naturalmente, come all'epoca. Qui arrivai credo alla fine degli anni 70, mi pare 79, 80, scusate, sì, inizi 80, 81, adesso non ricordo la data precisa, A quel tempo trasmettevo in un'altra radio di Milano, meno conosciuta, Radio Nord Italia, che trasmetteva da Sesto San Giovanni, e mi ricordo, ero in diretta che stavo facendo il programma, e quel giorno mi arriva una telefonata da parte di un DJ, appunto, della radio, di Gigio mi pare, forse era Gigio stesso, che faceva il direttore a 101. E mi chiese appunto se volevo trasmettere Radio Milano International. Insomma, la gioia fu così grande che lasciai ovviamente subito Radio Nord Italia e così cominciai a concordare con loro un programma. Il programma che mi diedero fu appunto Calibro 33, una sorta di classifica 33 giri dell'epoca, che naturalmente andava in onda, insomma, in uno spazio serale, perché non era così facile entrare subito negli orari più ascoltati, ma la sorpresa fu quella appunto di trovarmi in onda subito dopo Leonardo, il famoso Leopardo, che più di una volta, insomma, mi incoraggiò e mi presentò, anzi mi anticipò in diretta, e avevo, insomma, avevo conservato le cassette ancora dell'epoca in cui la voce di Leonardo introduceva questo nuovo DJ che veniva, insomma, dall'Interland milanese. E a Radio Milano International ci sono rimasto per circa un anno, insomma, con questo programma musicale, poi anche con altri spazi, a volte coprivo anche dei buchi, anche il pomeriggio, e la cosa che mi divertiva di più a quell'epoca era naturalmente mandare in onda i jingles di Radio Milano International, che erano in stile Radio Luxembourg, americani, bellissimi, e che, insomma, erano davvero uno spasso per i DJ. E poi soprattutto, così, insomma, la soddisfazione di trasmettere in una radio del genere. Ma prima di continuare la nostra storia, anzi prima di continuare a parlare dei nostri ricordi, ascoltiamoci un pezzo dell'epoca. I Five Special con questo pezzo, appunto, che di solito mandavamo in onda proprio perché durava tantissimo, mi pare 7 minuti circa. Dunque, stavamo parlando un po' della storia, oggi ci autocelebriamo un pochino perché insomma è un ricordo così dolce che non si può fare meno di ricordare. E poi, come vi dicevo, tra pochi minuti ci colleghiamo con il proprietario di Radio Atlanta Milano, nonché appunto direttore, e ci racconterà un po' lui anche la storia insomma che ha vissuto in quegli anni e che lo hanno portato poi a, appunto ad aprire una radio privata che, come sapete, trasmetteva ha trasmesso per molti anni anche in FM. Dicevamo, il 1975 nasce Radio Milano International con P3, Piero Cozzi, uno dei fondatori, che trasmetteva appunto, lo ricordiamo, sia sul furgone inizialmente che poi anche dalla sua stanza di Via Locatelli a Milano. Ma a quell'epoca c'erano anche altre radio, ovviamente non in Italia, come ad esempio Radio Monte Carlo. Ricordiamo tutti a Wanagana, nome d'arte di Antonio Costantini, uno storico DJ di Radio Monte Carlo. E poi nel 1976 nasce a Milano Radio Studio 105, oggi appunto Radio 105, che all'epoca trasmetteva sui 99 in FM e i suoi ascoltatori si chiamavano appunto 99ani. Io ero uno di quegli ascoltatori, perché insomma non posso fare meno di ricordare con davvero grande piacere e nostalgia che ascoltavo moltissimo, ecco, all'epoca 105. Devo dire più 105 che Radio Milano International, non perché la preferivo, insomma la musica era bellissima, ma perché il modo, ecco, di fare radio era un po' più più vicino a quello che era il mio stile, insomma un po' più lo stile di intrattenimento che il classico DJ insomma d'annuncio e disannuncio. E dicevamo, trasmetteva sui 99 FM, era un vero derby di ascolto quello tra 105 e Radio Milano International, e le due radio si dividevano la città appunto di Milano, un po' come le squadre di calcio insomma, no? Quando si fa il derby. E i primi studi di 105 furono in uno scantinato di via Tito Vignoli appunto a Milano. Ricordiamo anzitutto Gianni Riso, voce simbolo di Studio 105, e poi naturalmente con Gianni Riso dobbiamo ricordare che nasce anche il morning show, cioè lo show del mattino, e la fascia mattutina diventa davvero quella più ascoltata e tanti ragazzi e anche tanti DJ lo ascoltavano. Mi ricordo iniziava alle 7 del mattino, se non sbaglio, proprio perché era un modo nuovo insomma di fare radio. Gianni Riso veniva dagli Stati Uniti, però insomma non aveva copiato lo stile appunto delle radio americane, aveva inventato, per così dire, uno stile nuovo, e quindi piaceva perché aveva delle idee, perché intratteneva in modo simpatico, sempre nuovo, non ovvio soprattutto, insomma, e quindi insieme a lui poi c'era un'altra DJ, diventata anche direttrice per molti anni di Studio 105. Sto parlando di Loredana Rancati, che noi tutti ricordiamo davvero con grande piacere, una delle prime donne, ecco, a scrivere la storia della radio privata Milano. Prima di collegarci appunto con il nostro direttore, vorrei farvi ascoltare così un po' la voce di Loredana in un programma storico di Rete 105. I primi della classe.
Ti pareva che non faceva un disco in inglese questo qui? Alan Sorrenti, Take a Change.
Ciao a Daniele.
Allora, estrai o non estrai? Estrai o non estrai? Quanto ci metti? Oh, così va bene. Cara Loredana o Claudio, siamo 499ani, Gianluca, Simona, Antonella e Davide. Abbiamo rispettivamente 13, 13, 16 e 12 anni.
Ecco, questa è la voce di Loredana, davvero bellissima, ed è un peccato che Loredana non continui così insomma a trasmettere oggi in radio, davvero manca insomma, perché era unica. Insieme a lei non possiamo non ricordare naturalmente Luisella di Radio Monte Carlo, che ha aperto veramente la strada, ecco, ma dopo Luisella Loredana è sicuramente il numero uno, ecco, delle DJ donne, ed è stata imitata da tantissime, ma rimane unica per il suo modo di condurre, per il sorriso sempre, e poi per le sue aperture, no? E anche per le cose che è riuscita a inventare anche come direttrice dei programmi. Pensate davvero i più grandi successi, i programmi di più grande successo della radio sono dovuti a lei, proprio perché aveva davvero una grande intuizione. Chissà che un giorno davvero riusciremo un po' a intervistare anche questi DJ. Ma adesso abbiamo con noi Mauro Magni, appunto proprietario e direttore di Radio Atlanta Milano, che davvero accolgo con grande gioia. Ecco, sentiamo. Mauro, sei in linea?
Ciao Nino, è un piacere sentirti e parlare di questa storia, che è veramente qualcosa di importante, la storia delle radio.
Certo.
Io ti posso dire che anch'io più o meno ho iniziato ascoltando le prime radio private a Milano, era il 1975, come hai citato tu, Radio Milano International, poi c'erano altre piccole radio e da lì è scaturita la passione per le radio. Poi nel 75, verso la fine, io ho sempre avuto questa passione per l'elettronica e riuscì a far autoscillare una vecchia radio a valvole che aveva la banda dell'FM.
Sì.
E da lì nacquero delle trasmissioni così, giocattolo, sperimentali, non esistevano ancora i trasmettitori, con un amico d'infanzia che era Thomas Damiani, che anche lui ha avuto un percorso radiofonico poi molto importante ed è ancora...
ed è ancora in onda. Ed è ancora in onda, dico.
È ancora in onda, adesso è a Virgin Radio.
Certo.
E quindi niente, da questa idea di questi due poco più che tredicenni è nata poi nel 1979 Radio Atlanta Milano, più o meno nel mese di marzo. C'è un dubbio sulla data, perché il mio compleanno è poco... subito dopo l'inizio della primavera, diciamo che è nata anche lei nel mese di marzo.
Certo.
Sul finire del mese di marzo del 1979.
E prima di Radio Atlanta, Mauro, qual è la prima radio in cui hai trasmesso?
Allora, ti racconto un pochino velocemente per non annoiare. Giustamente questi due amici, io e Thomas Damiani, ascoltando le radio abbiamo chiaramente telefonato, e soprattutto Tommy, che era il più diciamo il più spavaldo di tutti, ha cercato di entrare in qualche radio. La prima radio fu Europa Radio Milano, che anche questa era in uno scantinato, ma veramente scantinato, con un mixer ricavato da una scatola di biscotti, cioè, per raccontarti, anche lì tantissima esperienza tecnica, che era la cosa che a me ha sempre interessato. Io non mi sono mai definito un DJ, l'ho fatto solo per necessità, il DJ. E da lì poi siamo rimasti circa un annetto, poi siamo passati a Radio Punto Stereo Milano, che è una radio, anche lei una tra le prime, sugli 88, 87, 9. E niente, poi Tommy è andato a Radio Peter Flowers e io sul finire degli anni 70, 79, ma anche un pochino prima, anche nel 78, nascono le prime trasmissioni, i primi esperimenti, e ufficialmente nel 79 Radio Atlanta. Poi io in seguito, poi Radio Atlanta nel 1988, fine 88, fu venduta, fu ceduta.
Ecco, mi sembra che aveva una frequenza veramente molto bella, no?
Sì, aveva due frequenze, aveva i 95, 6 e 50 e i 108.
Ecco.
E anche qua ti devo dire una cosa molto particolare. Allora, la gamma di frequenza dagli 88 ai 104, sai che era stata liberalizzata,
sì,
no? Dai 104 ai 108 era tabù. Quindi io iniziai a occupare la frequenza dei 108, anch'io subii dei sequestri eccetera eccetera da parte di Escopost e tutte queste cose, quindi poi io insieme a un'altra grossa radio di Milano, altre due radio, siamo riusciti
a
avere questa possibilità di trasmettere su questa banda, che era appunto all'estremo. E con quel trasmettitore, che era posizionato al Monte Penice, coprivamo gran parte del nord Italia.
Senti, ma quanti eravate all'inizio in radio come DJ?
Allora, in radio come DJ all'inizio, allora, siccome tutti andavano a scuola, io iniziai la scuola di elettronico, perito elettronico al Settembrini, quindi io decisi di fare la scuola serale per ovviamente poter trasmettere il mattino, quindi aprivo io con il mattinè, poi c'erano, ti posso citare, certo. Alcuni sono diventati anche DJ famosi, c'era Gigio, Germana, Toto, Guido, poi c'era Paolo De Toma, insomma dei ragazzi che iniziavano così per gioco anche loro la radio, alcuni sono usciti anche DJ, poi c'è stata un cambio dei, sai che i DJ ovviamente magari duravano un anno e mezzo, e poi ne sono arrivati altri che hanno composto lo staff di Radio Atlanta.
Certo. Ecco, una cosa che non si è mai capita, come mai i DJ sono sempre stati un po' così ballerini, no? A parte alcune eccezioni, insomma, come appunto abbiamo citato prima, Loredana, Alex Peroni, Max Venegoni, però vedete anche gli stessi DJ delle radio famose, come appunto Federico l'Olandese Volante oppure Leopardo, no? Sono un po' saltati da una radio all'altra. Questo è un fenomeno che non si spiega, forse perché ci si stanca un po', non lo so.
Ma ci si stanca, o forse magari si cerca così la novità, o magari di avere più riscontro. Ma sai, nel nostro caso voci ne sono uscite, voci famose, adesso vabbè non volevo citarli poi così, perché
sì.
Però sono finite in grosse radio anche loro, ma alcuni poi hanno continuato in altra strada, qualcuno è diventato un chirurgo, qualcuno è andato a lavorare in una grossa casa discografica,
certo.
Un altro è diventato un grosso avvocato famosissimo, insomma, cioè sai, ci siamo un po' così persi di vista.
E la storia di Radio Atlanta in FM è durata quindi un decennio circa?
Circa 10 anni, sì. Poi la frequenza è stata ceduta, le frequenze sono state cedute a Radio Maria,
sì.
Che ben conoscono tutti, perché grazie fra l'altro ai 108 copre gran parte del nord Italia, anzi forse anche oltre.
Ecco, però oggi ricordiamolo Mauro, no? Il web insomma è già la radio del futuro da un po' di anni a questa parte, ma lo diventerà sempre di più. Il fatto, certo. Di essere sul web non toglie...
è riduttivo.
No, assolutamente, anche perché l'ascolto delle radio è comunque un ascolto giovanile di una radio come la nostra, no? E quindi i giovani, certo. Usano moltissimo il web, non solo attraverso il computer, quindi collegandosi al sito di radioatlanta.it, ma anche, come dico sempre, in mobilità, no? Con i vari dispositivi mobili, e poi insomma
eccetera,
chissà che
eccetera.
Cosa inventeranno ancora, no? Perché si possa ascoltare.
Certamente sì, io ti dirò che sono rimasto fuori dal discorso delle radio, anche se dopo aver chiuso la mia radio ho lavorato in altre situazioni. Vabbè, sono stato un anno a Radio DJ nell'85,
sì.
Si chiamò Claudio per seguire la parte tecnica. Io come sempre sono sempre stato sotto il discorso tecnico delle radio.
Claudio Cecchetto, lo ricordiamo, Claudio Cecchetto.
Sì, Claudio Cecchetto, quando la radio si trasferì in via Massena, quindi proprio agli inizi.
Beh, una bella esperienza, dai.
Sì,
almeno dal punto di vista tecnico, perché poi tu appunto questa è un po' la tua passione, vero?
Esatto,
infatti.
Creare la radio da soprattutto dall'alta frequenza, poi vabbè anche in bassa frequenza ovviamente, ad esempio io ho sempre avuto questa cosa nel sangue, non sai, quando ce l'hai non la perdi più, quindi e poi niente, poi è nata questa idea di riaprire il web facendo una reunion del vecchio staff,
sì.
Molti si sono, però purtroppo sai, alcune cose sono cambiate, si è cresciuti, siamo rimasti in contatto per un po', poi qualcuno ha preso altre strade, però insomma la radio è rinata e ha aperto le porte alle giovani leve,
certo.
che la soddisfazione che diciamo tramandare un po' quello che è stata la storia della radio, è bello vedere appunto i ragazzi più giovani che hanno parecchi anni meno di me e che si appassionano alla radio, e la storia continua, nel senso,
infatti.
È questo, mentre purtroppo nei grossi network si è un po' fossilizzato il tutto, perché nel senso le voci, non so se concordi con me, io ti dico la mia opinione,
sì.
Poi sarà anche, però ormai sono un po' una vetrina di grossi personaggi, c'è poco spazio all'inventiva e alla sperimentazione, credo.
Certo,
no,
su questo sono pienamente d'accordo, difatti guarda, se posso dirti qualcosa in merito, leggevo giorni fa un articolo, posso dirlo, no, di Alex Peroni, anzi un'intervista ad Alex Peroni, del portale, mi pare che si chiama, adesso mi ricordo, quello che tratta dei DJ speaker se non sbaglio,
sì.
Ecco, e gli chiedevano appunto un parere di come è cambiata la radio, no? E lui a un certo punto si è trovato di fronte a ha dovuto fare una scelta, dice nell'intervista, se quando è ritornato in onda dopo 15 anni, tornare con lo stile di prima, cioè quello di sempre, oppure evolversi. Ecco, lui dice: molti DJ sono tornati in onda con lo stesso stile, io invece ho preferito evolvermi e quindi adeguarmi un pochino ai tempi. Difatti oggi continuo, insomma, a trasmettere su un'altra radio nazionale. Lì dipende molto effettivamente da come si è. Io non riuscirei mai, per esempio, a lavorare in una radio nazionale, no, dove tutto è preparato, pianificato, dove ci sono certi schemi, no? Non riuscirei ad essere me stesso, no?
Sì, soprattutto dove devi mettere la musica che ti dicono, non puoi avere questa possibilità,
esatto,
di scegliere i brani.
Esatto, certo, esatto. Ecco perché Radio Atlanta, il suo slogan è libera come la passione, no? Credo che,
esatto,
questo sia.
Diciamolo che è la voce della grande Lisa Mazzotti, che anche lei è un pezzo storico della radio.
Certo, anzi, che salutiamo insieme al figlio carissimo, attraverso Manuel, il quale, ecco, attraverso il quale io sono arrivato a Radio Atlanta, lo ricordiamo, insomma, Manuel Lucena, che ho conosciuto un anno fa circa, e quindi davvero è un piacere, perché nonostante, perché prima di tutto per me è una radio di Milano a cui io sono particolarmente legato, anche se vivo a Roma, poi perché appunto è libera come la passione, quindi puoi prenderti i dischi che vuoi e mandarli in onda e dire le cose che vuoi nello stile che vuoi, no? Che è quello che uno deve avere e deve sentire, perché se no non è più se stesso, altrimenti fa l'annunciatore o lo speaker, no? come si usa fare oggi. E questo però secondo me nulla toglie, ecco, ai colleghi che invece giustamente hanno preferito fare altre scelte e che sono comunque belle e condividibili, però ripeto, poi fa parte della, così, di una scelta personale.
Ovviamente, no, ma certo, c'è chi ha nel sangue la libertà come di fare radio, come appunto ti dicevo, che appunto è Radio Atlanta in web, e giustamente chi ha continuato su quella che è l'impronta radiofonica di questi ultimi anni. Come vedi, giustamente il mio amico Thomas Damiani, che appunto amici d'infanzia, lui è rientrato nel circuito radiofonico.
Certo. Mauro, guarda, io ti ringrazio perché oggi hai dato questa disponibilità, perché insomma mi sembrava bello ricordare questi 40 anni della radio privata un pochino insieme. Chissà che magari si possano fare altre trasmissioni, no? Un po' su questo tema anche con altri DJ.
Più che volentieri. Fra l'altro questa era un'idea mia di tanti anni fa, insomma di tanti anni fa, di quando abbiamo così ci siamo rincontrati.
Certo.
Di fare una storia un po' della radio. Ah, dimenticavo di dirti una cosa, una curiosità,
sì,
che magari chi ci ascolta adesso non lo sa. Radio Atlanta Milano nacque in un negozio e fu la prima radio a essere in vetrina.
Ah.
Ovviamente nel 1979, quindi con la curiosità dei ragazzi, delle persone che si fermavano a vederci, questa idea fu poi copiata da qualche altra radio un po' di anni più tardi.
Certo. Ma del resto, insomma, no, chi ha la creatività, la libertà, poi mette
certo,
a disposizione.
No, però è una cosa che ci tenevo a così.
Dico, tu hai avuto questa idea iniziale, no, ed è comunque una cosa carina, creativa. Poi è chiaro che tutti gli altri, no, un po' copiano, questo succede,
ovvio,
anche nei programmi, in tutto, no?
Sì, no, ma certamente.
Comunque io ringrazio, ecco, anche pubblicamente davvero Mauro Magni per la possibilità che mi dà e che dà anche ad altri colleghi di continuare a trasmettere la propria passione attraverso la radio, e invito davvero tutti ad ascoltare. Parliamo un attimo prima di chiudere anche dell'altro canale, no? Disco Radio, Radio Atlanta,
ecco,
Disco Radio.
Esatto, quello è un canale dedicato esclusivamente alla disco degli anni 70-80, e quel nome non è a caso, anche se adesso esiste un'altra radio nazionale che,
sì,
porta quel nome, però come risulta anche dalle, sai che si facevano le denunce,
sì,
per la detenzione del trasmettitore delle frequenze, nel 1979, a cavallo tra 78 e 79, il primo nome di Radio Atlanta fu Disco Radio. Disco Radio Milano era, diciamo, il primo nome, l'embrione di Radio Atlanta, che fu depositato in questura. Poi noi abbandonammo quest'idea, e con l'idea appunto di Thomas Damiani il nome della radio fu Radio Atlanta, però in ricordo di quell'embrione radiofonico abbiamo così dedicato questo canale alla disco.
Prima di chiudere, Mauro, voglio farti una domanda che forse interessa non solo me ma anche gli ascoltatori. E qual è stato naturalmente, qual è forse il DJ che ti piaceva di più, visto che tu eri più, diciamo, tecnico, no, responsabile, che DJ, che ascoltavi volentieri, uomo o donna?
Ma guarda, ovviamente non si può che non concordare su Leopardi. Io credo che anche tu,
sì, certo.
Insomma, quasi tutti quelli della vecchia guardia ricordano lui come DJ, come personaggio. Come donna, sì, effettivamente non ce n'erano tante in quegli anni, il panorama radio, sì, io non ero un ascoltatore assiduo delle radio perché la stavo facendo in quel periodo, però sì, ovviamente tutti possono ricordare, come hai citato, Loredana, ovvio.
Certo.
Io ricordo anche una sprizzante risa Radio Peter Flowers, come ti ho detto.
Ah, ecco, sì.
Quindi vabbè, questi sono i miei ricordi dell'epoca.
Bene, allora grazie Mauro, adesso continuiamo ad ascoltare la musica, un abbraccio e ci vediamo a Milano prestissimo.
Buona musica, grazie, un abbraccio, ciao.
L'epoca è quella, 1980, la voce era quella di Gayle Adams con questa canzone davvero che ricordiamo tutti con piacere, era Your Love is a Lifesaver, la versione appunto radiofonica, quella fatta apposta per le radio, perché una volta c'era un po' questa abitudine, no, di creare dei pezzi sia da discoteca, quelli dance, che quelli appunto che venivano definiti come delle radio hit. Va bene, ho voglia di ascoltare con voi questo pezzo di Marco Ferradini che racconta anche un po', insomma, la storia della radio. Lui stesso lo dice, no? Lupo solitario DJ. Che cosa ha fatto la radio privata, insomma, nella vita di ciascuno di noi?
Fotografi, accendo la radio, lungo il viaggio mi farà un po' compagnia. Vado su e giù, filo di sintonia, per sentire se fra tante canzoni c'è la mia. Pubblicità e frammenti di parade, poi notizie flash, cambio stazione. Che effetto fa ascoltarsi mentre si va lungo l'autostrada che come un nastro scivola. E questa notte insieme a te, lupo solitario, per favore dacci dentro. Vai, canto insieme a Elton John, Jackson Brown e passa tutto il meglio per tenermi sveglio. Altra città e altra radio, e una voce sembra quasi in inglese. Voilà. Ci rido su e provo nostalgia per te che stanotte pensi un uomo che va via. Autogrill, travestiti da Luna Park, autotreni come bisonti fermi in riva al bar. Un po' a casa mia, via da queste luci che nella notte abbagliano. Questa notte insieme a te, lupo solitario, per favore dacci dentro. Canto insieme a Jackson Brown, poi qualcosa di italiano, passa tutto il meglio per tenermi sveglio. Ah, 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 che effetto fa ascoltarsi mentre si va in questa notte di stelle e di stereofonia. Scivola e mi porta via da te.
Sempre piaciuto Marco Ferradini, forse l'ho già detto, in modo particolare poi questa canzone, insomma, qui siamo tutti un pochino legati, era Lupo Solitario DJ. Abbiamo ancora 15 minuti, questa è Radio Atlanta Milano, la musica tutto vinile. Loretta oggi non si è fatta vedere, ma è di là, è di là. Prima di chiudere la chiamo in onda, vediamo un po'. lo dicevo io che tu non eri ancora nata nel 1975, eri nata da poco.
Ero nata da poco.
Quindi era impossibile che ascoltavi la radio a quell'epoca, vero? Quindi,
ma no, la perché, ballavo però.
Sì?
L'ascoltava la mamma quindi mi mettevo a ballare.
Sì, però non Radio Milano International, che era la radio, la prima radio italiana, perché quella trasmetteva soprattutto a Milano, quindi era
certo.
Impossibile. Probabilmente tu come romana di Roma, insomma, ascoltavi qualche altra radio. Senti, ma dopo però hai conosciuto e apprezzato anche i DJ, no?
Ma come no?
Ecco, quali sono quelli che...
Assolutamente, Nino. Io adoravo Leopardo.
Naturalmente, poi...
E Federico, l'olandese volante.
Ah, The Flying Dutchman.
Come no?
Ecco, e oggi invece che radio ascolti, Loretta? Hai preparato a proposito il dolcetto per
Assolutamente
stasera?
Assolutamente sì.
No, dimmi la verità.
Sì, sì, sì.
Sì, sincera, perché oggi non ho sentito il profumino.
Ma io ho portato dei muffin.
No, non
sì,
ci può, ma
sì.
Li hai fatti tu o li hai comprati?
Li ho fatti io.
Li hai fatti tu?
Certo,
per la tua famiglia?
Assolutamente.
E hai pensato anche a noi?
Certo.
Al cioccolato oppure...
Gocce
quelli...
di cioccolato.
Gocce di cioccolato.
Sì.
E nel cioccolato il cacao è quello amaro oppure
dolce, dolce come te?
Oddio mio, mamma mia. Senti Loretta, allora no, dicevamo che abbiamo parlato prima con il direttore proprietario della radio, di Radio Atlanta, insomma, di questi anni bellissimi che noi tutti ricordiamo e che insomma ci fanno rivivere un pochino di quei momenti. Tu quali sono le radio che ascolti? Stavamo dicendo, sì,
io
sincera,
sono Radio Atlanta.
Non ci credo,
Nino,
non
sì.
Ci credo, perché a Roma ce ne sono tante di radio.
Lo so, ma io, il mio cuore è legato qui.
Ecco, e poi ci sono anche delle radio cattoliche che ascolti, no?
Sì, esattamente.
Infatti, quelle ti fanno compagnia in un momento
spirituale.
Spirituale,
direi.
Ecco, infatti. Va bene, grazie Loretta. Allora io aspetto il Maffi, mi raccomando. Se puoi caldo, visto che...
Ma sì, abbiamo il microonde,
ecco,
riscaldiamo.
No, ma microonde proprio no. Voglio dedicarti questo pezzo, non so se tu ti ricordi questa canzone, vediamo un po' se te la ricordi. La voce?
No.
Devi aspettare un po'.
We've been going out for a while, my baby. We've had some good times and some hard times too. But now I've reached that point in my life where I need more of a commitment from you. Had me on hold for so very long. Make up your mind, baby, don't keep me hanging on. If you're not sure that you want me, let me go. Come on and do right by me, baby. If you're not sure that you need me, let me go. Gets in her 20s, she starts to feel like she's running out of time. 9 times out of 10, she's correct if she assumes, yeah, that marriage is the last thing on a man's mind. But now the table's turned, the shoe is on the other foot. I know what I want. Me hanging on now, baby. And if you're not sure that you need me, let me go. Set me free to find somebody else. All I'm really asking is that you love me, baby. I'm not the kind of man you can just keep around for your pleasure. You've gotta really want for us to
phone to me just in case.
Inconfondibile. Allora era Ray Parker Jr., questa era Let Me Go. Che peccato, siamo arrivati quasi in chiusura, anzi questo è l'ultimo pezzo. E va bene, va. Just my imagination. La musica tutta vinile qui su Radio Atlanta Milano. Riconosciuto? Forse no, eh? Difficile da riconoscere, di solito è un po' più sprint. Lilo Thomas, 1983. Siamo arrivati alla fine, grazie a tutti. Oggi abbiamo parlato un po' di radio, insomma della storia della radio privata, come è nata e poi soprattutto i ricordi legati a quel periodo, almeno miei e di Mauro, ma sarebbe bello sentire anche i vostri, insomma scrivetecelo se volete inviando una email a Radio Atlanta Milano oppure scrivendo direttamente sulla pagina Facebook. Ringrazio davvero tutti, vi lascio ora con la musica di Radio Atlanta Milano, grazie e a presto. Ah, oggi è deciso così?